Gloria a Dio, vogliamo attingere dal Signore, che è fonte d'amore, ed Egli ci darà tutto ciò che il nostro cuore ha bisogno, anche questa sera. Leggiamo insieme nel libro di Naum, al capitolo 1, i primi 8 versi. Così è scritto: oracolo su Ninive, libro della visione di Naum l'Elcosita. Il Signore è un Dio geloso e vendicatore. Il Signore è vendicatore e pieno di furore. Il Signore si vendica dei suoi avversari e serba rancore verso i suoi nemici. Il Signore è lento all'ira ed è molto potente, ma non lascia il colpevole impunito. Il Signore cammina nell'uragano e nella tempesta, e le nuvole sono la polvere dei suoi piedi. Egli sgrida il mare e lo prosciuga, dissecca tutti i fiumi. Basan langue, langue il Carmelo e appassisce il fiore del Libano. I monti tremano davanti a lui, si sciolgono i colli, alla sua presenza si solleva la terra e il mondo con tutti i suoi abitanti. Chi può resistere davanti alla sua indignazione? Chi può sopportare l'ardore della sua ira? Il suo furore si spande, come fuoco, e le rocce si schiantano davanti a lui. Il Signore è buono, è un rifugio nel giorno dell'angoscia e conosce quelli che confidano in lui. Ma con una irrompente inondazione egli distruggerà completamente chi lo attacca e inseguirà i suoi nemici fino nelle tenebre. Amen. Fin qui la lettura. E questa è una parte della scrittura molto forte, no? Avete seguito con attenzione, spero, quello che viene detto in questo passo. È un continuo contrasto che viene evidenziato tra quella che è, come dicevo prima, la bontà e la severità di Dio. Dio è severo e nello stesso tempo è buono. Abbiamo colto questo contrasto, no? Credo che tutti quanti. Al verso 1 dice: Dio, il Signore, è un Dio geloso e vendicatore. E poi al verso 3: il Signore è lento all'ira ed è molto potente. Poi al verso 7 noi leggiamo: il Signore è buono. Però poi leggiamo che egli distruggerà completamente chi lo attacca. Notate questo contrasto? Notate questo paradosso che noi possiamo vedere in questi versi? Ma noi conosciamo bene chi è Dio, vero? Noi abbiamo avuto la possibilità di conoscere bene il nostro Dio e possiamo quindi affermare, alla luce di quello che abbiamo letto, che il nostro Dio è bontà e severità insieme. In Dio queste due cose, queste due caratteristiche coesistono bene insieme. Dio è buono e giusto allo stesso tempo. Circa 100 anni prima che Naum scrivesse questo oracolo, un altro profeta di nome Giona era andato a Ninive a predicare lo stesso messaggio. Dio aveva deciso di distruggere Ninive e manda Giona per avvisare tutti gli abitanti di Ninive di questo giudizio imminente. Al predicare, alla predicazione di Giona, tutti i niniviti si pentirono e furono risparmiati da Dio. Ma Nonostante questo forte pentimento, se voi andate a leggere il libro di Giona, scoprirete in che modo questa predicazione di Giona provoca un ravvedimento, un pentimento. Il re stesso dei Niniviti si veste di sacco e se ne va per le strade della città manifestando il suo pentimento nei confronti di Dio per i peccati suoi e del popolo. E Dio li perdona. Dio non mette in atto il suo giudizio e li accoglie ancora una volta. Ma col passare del tempo, di questo secolo, i Niniviti divennero peggio di come erano prima. Col passare degli anni, col passare del tempo, gli stessi Niniviti divennero peccatori oltremodo, peggio di come lo erano prima di Giona. Ed ecco perché arriva Naum con questo oracolo definitivo. Voglio farvi considerare che non basta pentirsi dei propri peccati, non basta ravvedersi una volta dei propri peccati, ma noi dobbiamo sempre sorvegliare il nostro cuore affinché non cadiamo in una situazione peggiore della prima. Gesù, parlando con i suoi del suo tempo, dice in Matteo capitolo 12 al verso 43: quando lo spirito immondo esce da un uomo, si aggira per luoghi aridi cercando riposo e non lo trova. Allora dice: ritornerò nella mia casa da dove sono uscito. E quando ci arriva la trova vuota, spazzata e adorna. Allora va a prendere con sé altri 7 spiriti peggiori di lui, i quali entrati vi prendono dimora, e l'ultima condizione di quest'uomo diventa peggiore della prima. Così, dice Gesù, avverrà anche a questa malvagia generazione. C'è un pericolo. C'è il pericolo che una volta che ci siamo pentiti e ravveduti, ci rilassiamo troppo. E lasciamo il nostro cuore vuoto, lo lasciamo spazzato, lo lasciamo ben adorno ma vuoto. E allora la nostra situazione è in pericolo. Anche l'Apostolo Pietro parla su questo argomento. In Seconda Pietro, al capitolo 2, al verso 20, egli scrive e dice: se infatti dopo aver fuggito le corruzioni del mondo mediante la conoscenza del Signore e Salvatore Gesù Cristo si lasciano di nuovo avviluppare in quelle e vincere da loro, la loro condizione ultima diventa peggiore della prima. Dobbiamo stare attenti, fratelli e sorelle, tutti quanti, affinché dopo che siamo stati liberati dalla corruzione del mondo, non veniamo di nuovo avviluppati, dice qui l'Apostolo Pietro, cioè di nuovo presi al laccio, di nuovo incastrati in quelle situazioni, in quelle circostanze mondane che ci portano a diventare peggiori di prima. C'è questo pericolo. I Niniviti fecero così. Dopo un grande risveglio, a causa della predicazione di Giona, persero tutto e diventarono peggiori di prima. Noi non vogliamo arrivare a questo. Perché non vogliamo arrivare a questo? Perché c'è un avvertimento in questo passo. Proprio per questo motivo, proprio perché i Niniviti avevano dimenticato presto chi era Dio, proprio perché avevano dimenticato chi era il Signore, l'Eterno, l'Iddio di Israele, Naum arriva con questa predicazione, arriva nuovamente la parola di Dio con un decreto tremendo di giudizio e di condanna definitiva. Egli arriverà irrompente come una fiumana e distruggerà ogni cosa. distruggerà Ninive completamente. E questo avverrà. Dopo qualche anno, qualche decennio, arrivano i babilonesi e la Siria viene conquistata. E i babilonesi diventano così cattivi, così terribili, che distruggono la città di Ninive e la rasano al suolo. E da quel momento in poi non si ricostruirà più questa città. E l'ira di Dio si manifestò. Ma Naum ricorda, prima di arrivare a questo, ricorda loro il carattere di Dio. Riporta all'inizio di questo oracolo la persona, la personalità di Dio. Vuole dire a questi niniviti chi è Dio in realtà. E egli descrive Dio come un Dio di giustizia inflessibile. Dio è inflessibile, è rigido nel suo carattere. Egli è severo nella giustizia. Egli non può tollerare l'ingiustizia. Egli è un Dio santo, giusto, perfetto e non tollera il male. Egli è un Dio geloso, geloso della sua unicità. In Esodo al capitolo 20, quando leggiamo i 10 comandamenti che abbiamo qualche tempo fa meditato insieme, studiato insieme, egli dice: non avere altri dì nel mio cospetto. Perché? Perché io sono un Dio geloso. Io non voglio altri dèi. Non esistono altri dèi e tu non devi adorare altri dèi. L'adorazione la devi rivolgere a me. E Dio in questo è geloso, è severo. Egli ci tiene a questa sua unicità. Non condividerà mai, dice un altro passo della scrittura, la sua gloria con qualcun altro. Non esiste un altro Dio. Egli è l'unico Dio e deve essere adorato come tale. E lo pretende. È un Dio vendicativo nei confronti dei suoi nemici, abbiamo detto. È vendicativo. Qui ci sono espressioni molto forti. Dice: egli serba rancore. Sembra quasi, no? Un Dio imperfetto. No, anche in questo Dio è grande e perfetto. Egli è vendicativo nel senso che non passa sopra il peccato. Egli non lascia impunito il colpevole. A noi sembra che oggi tutti facciano come pare piace loro, meglio. Ma Dio non passa sopra il peccato. Dio non lascerà impunito nessun peccatore. La sua ira, come dice Paolo ai Romani al capitolo 1, al verso 18, l'ira di Dio si rivela dal cielo contro ogni impietà e ingiustizia degli uomini che soffocano la verità con l'ingiustizia. L'ira di Dio si manifesterà un giorno. Egli oggi è paziente, volendo che nessuno perisca, ma che tutti giungano al ravvedimento, ma un giorno la sua ira si manifesterà. Egli giudicherà giustamente il mondo intero. Ogni epoca, ogni generazione, ogni uomo comparirà davanti a Dio e renderà conto a Dio di ogni ingiustizia. Non passerà nessuno. Egli è vendicativo. Egli irrompe, egli con una irrompente inondazione distruggerà completamente chi lo attacca e inseguirà i suoi nemici fin nelle tenebre. Sembra quasi che non c'è scampo per nessuno, ma Dio è così, è severo. Dio è giusto. Dio è un fuoco consumante. Davanti a Dio il peccato non regge. Davanti a Dio l'ingiustizia non passa. L'incolpevole non esiste. Ed egli non terrà impunito il colpevole. Egli giudicherà il mondo con giustizia, dice altrove. Questa è la verità della parola di Dio. Naum con queste parole non ci vuole far avere paura di Dio, ma ci vuole incutere il timore di Dio. Noi dobbiamo sapere il carattere di Dio. Noi dobbiamo sapere questo grande, meraviglioso attributo di Dio. Egli è tre volte santo. E noi dobbiamo avere timore di Dio, rispetto della sua santità. Noi non possiamo offendere Dio nella sua santità, altrimenti per noi non ci sarà scampo. Ma di fronte a una realtà così, allora possiamo tutti tremare. Questo era l'oracolo di Naum contro Ninive. Ma ci sono delle parole in questo contesto, abbiamo detto, che fanno contrasto. Al verso 3 abbiamo detto il Signore è lento all'ira e al verso 7 noi leggiamo questa frase che stona di fronte a tutto quello che abbiamo detto finora. Dio, il Signore, è buono. Come? Abbiamo detto fino adesso che lui manda fulmini, saette dal cielo contro ogni peccato, ogni ingiustizia, contro quelli che sono impenitenti. E adesso se ne esce con questa frase così stonata, sembra una nota fuori rigo. Egli è buono? Sì, perché Dio nella sua giustizia, nella sua santità, nella sua ira, nel suo giudicare l'uomo, egli sa essere anche buono. Dio è lento all'ira e anche buono. Anche Gesù lo dice. Vi ricordate in Marco 10:18? Gesù disse a un giovane che lo chiamò maestro buono. E Gesù dice, perché mi chiami buono? Nessuno è buono. Nessuno è buono. Tranne uno solo, cioè Dio. Dio è buono. Non lo dice solo Naum, lo dice Gesù anche. Dio è buono. Egli è infinitamente buono. Egli è meravigliosamente buono. Egli è un Dio lento all'ira e di grande bontà. La bontà di Dio è senza limiti, senza confini. Ma egli è buono con i suoi, abbiamo letto. Dobbiamo aggiungere anche questa cosa. Il Signore è buono ed è un rifugio nel giorno dell'angoscia e conosce quelli che confidano in Lui. Egli è buono con coloro che confidano in Lui. Questo oracolo aveva messo terrore non solo nel cuore dei Niniviti, ma anche nel cuore di Ezechia e di Israele tutto quanto. Ma affinché Ezechia e i suoi fossero tranquillizzati, da questa furia dell'ira di Dio, Naum dice che Dio è buono. Affinché i fedeli non si spaventino del giudizio divino, Naum dichiara allo stesso modo Dio è vendicativo, ma Dio è anche buono. Nella stessa misura in cui lui è giusto e vendicativo, egli sa essere buono verso coloro che sono suoi. Dio è sempre stato, se voi leggete nella scrittura, sempre pietoso, sempre buono verso i fedeli che si sono umiliati e si sono ravveduti e sono andati a lui. Sempre. Non c'è stato mai nessuno che è stato cacciato fuori. Non c'è stato mai nessuno che è stato condannato e giudicato con gli altri. Vi ricordate Noè, per esempio? Vi ricordate Lot? Vi ricordate altri personaggi della scrittura che, lo stesso Giona, se vogliamo citarne un altro, Giona, disubbidiente, figlio di Dio, disubbidiente, eppure si ravvide e Dio lo portò a Ninive. Gli stessi niniviti, quando Giona aveva predicato, si ravvidero e Dio non li punì. Dio è buono verso tutti coloro che si ravvedono, verso coloro che si umiliano, verso coloro che vanno a Lui. Dio è potente a giudicare, ma è potente anche a salvare. Dio è grande nel giudicare con giustizia tutti gli uomini, ma è anche grande a perdonare tutti coloro che vanno a Lui chiedendo perdono. Notate l'espressione, egli sarà come una fortezza, dice un'altra espressione, egli è un rifugio nel giorno dell'angoscia e conosce quelli che confidano in lui. Cioè egli sarà come una fortezza intorno a coloro che si confidano in lui. Egli conosce chi sono i suoi e i suoi non verranno mai meno, i suoi non periranno mai, coloro che confidano nel Signore non verranno travolti da questa fiumana dell'ira di Dio. Coloro che confidano nella bontà di Dio non verranno mai condannati e giudicati con il resto del mondo. Dio sa preservare i suoi. Dio sa preservare i pii dal tempo della sventura. Egli sarà come una casa ben piantata, ben salda nel momento della tempesta, dice Gesù, riguardo a colui che confida nelle parole di Gesù. Chi ascolta le mie parole e le mette in pratica è paragonato a un uomo avveduto che ha costruito la sua casa sopra la roccia, la fiumana. È venuta, ma la casa è rimasta salda. Coloro che confidano nelle promesse di Dio, nella parola di Dio, nella persona di Cristo Gesù, nell'opera di Cristo Gesù, non saranno mai smossi, non verranno mai travolti dalla fiumana dell'ira di Dio. Dio è potente a giudicare, ma anche a salvare. Egli sarà come una fortezza quando, come una fiumana, l'esercito nemico medo-babilonese verrà per espletare il giudizio di Dio sopra la Siria. Ma Israele non sarà travolto. Se voi leggete la storia in Ezechia, di Ezechia, voi scoprirete che Sennacherib verrà come una furia e dirà: dov'è il vostro Dio? Io ho distrutto tutti, ho distrutto Ninive, ho distrutto la Siria, io farò di te, Ezechia, quello che ho fatto con gli Assiri. Con Ninive è stata rasa al suolo, io raserò al suolo anche Gerusalemme. Ed Ezechia dirà: Signore, considera le minacce. E che cosa succederà? Succederà che Dio metterà in fuga Sennacherib con tutto l'esercito babilonese che era accampato intorno alla città di Ezechia. Ezechia non fu travolto da questa fumana perché Dio lo aveva promesso. Perché Dio, quando promette una cosa, la mantiene. Lasciatemi concludere, anzi devo concludere. Imponetemi di concludere col Salmo 1, che dice così. Volevo citare solo l'ultimo verso, ma voglio leggere tutto il verso per concludere, tutto il capitolo per concludere. Dice: beato l'uomo che non cammina secondo il consiglio degli empi, che non si ferma nella via dei peccatori, né si siede in compagnia degli schernitori, ma il cui diletto è nella legge del Signore, su quella legge medita giorno e notte. Egli sarà come un albero piantato vicino ai ruscelli, il quale dà il suo frutto nella sua stagione e il cui fogliame non appassisce, e tutto quello che fa prospererà. E poi dice: non così gli empi, anzi sono come pula che il vento disperde. Perciò gli empi non reggeranno davanti al giudizio, né i peccatori nell'assemblea dei giusti, poiché il Signore, finisce così il Salmo dicendo, il Signore conosce la via dei giusti, ma la via degli empi conduce alla rovina. Possiamo affermare che Dio è buono? Vogliamo alzarci in piedi?